Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come sempre il numero a cui scrivere se volete intervenire in questa puntata in diretta. 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it con una mail. Se invece preferite scriverci in altri momenti, cult@radiopopolare.it o ancora la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con la nostra trasmissione, le tag con gli argomenti di cui parleremo quest'oggi sul sito appena rinnovato di Radio Popolare. Veniamo adesso al nostro sommario di quest'oggi. Chiuderemo la puntata come sempre con la rubrica Extra Cult, i fatti culturali fuori dai nostri confini, a cura di Sciauchi Senussi. Ascolteremo l'intervista di Barbara Sorrentini a Milvia Marigliano, celebrata interprete di La Grazia di Paolo Sorrentino e anche vincitrice recentissima del premio Duse come migliore attrice italiana, assegnato proprio ieri al Piccolo Teatro Grassi. Ne ascolteremo un estratto dai reperti audio di questa cerimonia. Vi parleremo anche di un concerto, il concerto della memoria, per il giorno della memoria, che come tutti gli anni in conservatorio si terrà proprio questa sera. Ne parleremo con il direttore d'orchestra, che sarà sul podio, Alberto Serrapiglio. Vi parleremo del grande nulla, o quel che ci aspettava. La regia e il testo sono di Romeo Gasperini e in occasione anche qui del giorno della memoria, a cui è dedicata tutta la prima parte della nostra trasmissione, è uno spettacolo in scena proprio quest'oggi al Teatro Carcano di Milano. Però le nostre prime voci, come dicevo in questa prima parte dedicata alla giornata di quest'oggi, al giorno di quest'oggi, due interviste che sono firmate da Anna Bredice, perché ieri è stato proiettato alla Camera il film Elena nel ghetto, ispirato alla vera storia di Elena Di Porto, la donna che cercò di salvare molti ebrei ma non fu creduta. Elena Di Porto era nata nel 1912 nell'antico ghetto di Roma da una umile famiglia ebraica. Era una donna dal carattere singolare, ribelle, anticonformista, separata dal marito, indipendente, femminista ante litteram, antifascista convinta e temeraria, poco disposta ad accettare passivamente ogni forma di sopruso nei suoi confronti, ma anche e soprattutto nei confronti degli altri. Gaetano Petraglia, attraverso documenti d'archivio inediti e testimonianze orali, ha ricostruito con precisione la vita di questa donna, protagonista di una solitaria battaglia di resistenza personale contro l'emarginazione sociale, le angherie del regime e la persecuzione razziale. Dalla giovinezza nel ghetto, dove divenne presto figura nota e quasi mitica, ai reiterati ricoveri nell'ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà. Dagli scontri con le squadracce fasciste nel tentativo di difendere gli ebrei dall'ennesima violenza, l'esperienza alienante del confino in varie località della Basilicata. Dal ruolo divenuto presto leggendario, giocato da Elena durante l'occupazione nazista della capitale, il rastrellamento del 16 ottobre 1943, fino all'ultimo disperato atto d'amore che le costerà la deportazione ad Auschwitz e la morte. Elena Di Porto, infatti, aveva saputo dell'imminente rastrellamento, aveva cercato invano di avvisare gli ebrei del ghetto, ma non riuscì a convincerli a fuggire. Riuscì a salvare i due figli, Marco Di Porto e il figlio, e Marco Di Porto, che tra poco sentiremo nell'intervista di Anna Bredice, è il figlio di Settimio, uno dei figli di Elena. Il nipote racconta la sua vita, il rapporto d'affetto, il ricordo con questa nonna mai conosciuta, perché Elena salì su uno dei camion nazifascisti e morì nei campi di sterminio. Il film che Elena nel ghetto, che sarà al cinema a partire dal 29 gennaio, è firmato dal regista Stefano Casertano. Allora, ascoltiamo Marco Di Porto, nipote di Elena Di Porto, nell'intervista di Barbara Sorrentino, Anna Bredice, che appunto era ieri alla Camera in occasione della proiezione del film, con questo nipote appunto di Elena Di Porto.
Emozionatissimo. Può immaginare cosa mi si scatena dentro quando sento mia nonna che chiama mio padre Settimio e lo bacia così, no? Sul film mi dà i brividi, mi si accappona,
certo,
la pelle.
Certo, lo bacia l'ultima volta prima di lasciarlo andare via e in quel modo salvarlo.
Sì, sì, lo bacia, bacia mio zio. E poi fa questo ultimo atto di sacrificio che è costata la vita, poi è tutto bene. Poi mio papà e mio zio sono cresciuti allo sbando.
Allo sbando?
Certo, sono cresciuti
senza madre.
Senza madre, il papà, nonno non era un cattivo, però non era molto capace di fare il genitore. Questo non significa che era una persona sbagliata o era cattivo, era semplicemente inadatto. E dunque, appunto, mio papà e mio zio sono cresciuti da soli, si può dire.
Ma quando sono tornate a vivere dopo la guerra, non, a loro figli non è stato riconosciuto il valore del gesto che ha fatto, di quello che ha provato a fare la madre, oppure non se ne parlava?
No, per moltissimi anni. La storia di mia nonna è stata all'oscuro. Sì, sono stati negli anni 80, mi pare, i primi anni 80, ci fu un articolo su Shalom, ma niente di che. Io conobbi la storia di mia nonna da piccolo, siccome è un curiosone che andavo sempre a rovistare nei cassetti per cercare i confetti da mangiare, le bomboniere, no? Presente, no?
Sì, certo, certo.
E ero un curiosone, andavo a cercare questi confetti e un giorno cercando mi ritrovai questo articolo di Shalom su mia nonna. Ed è lì che conobbi la storia di mia nonna, leggendo questo articolo di. Che mio padre non è che ne parlava molto.
Non ne parlava
tantissimo. E appunto per cercare questi confetti mi trovai davanti questo articolo che ho letto e lì, anche se inconsciamente, perché all'epoca ero piccolo, era entrata dentro di me. Poi sono passati tanti anni, sono fatto adulto e con l'avvento di Facebook, perché come tutte le cose c'è i suoi lati negativi ma anche i lati positivi, ho cominciato questo percorso fondando un gruppo su Facebook in onore e memoria di Elena Di Porto e ho cercato di raccontare la storia di mia nonna e poi senza immaginarlo ovviamente si sono scaturite tante cose, è cominciato a contattarmi persone come Gaetano Petraglia che ha scritto il libro, poi Casertano per il film, poi
certo, ecco, cioè uscirà tra pochi giorni questo film. La storia racconta di questa donna, passionale, molto non indifferente a tutto quello che succedeva intorno a lei e con un estremo tentativo anche di salvare gli ebrei del ghetto dalla retata. Però la consideravano matta.
Eh beh sì, quando si è fuori dai contesti sociali, dalla mentalità della maggioranza, si è sempre pazzi, questo non succede, è successo a mia nonna, è successo prima di mia nonna, e succederà ancora. Perché psicologicamente, fondamentalmente nell'essere umano credo che sia difficile non conformarsi alla maggioranza, no? Quella paura di essere rifiutati. Ed è per questo che di persone anticonformiste ce ne sono poche, perché ci vuole tanto coraggio essere anticonformista, cioè continuare e dimostrare il proprio pensiero quando si dissocia dalla maggioranza non è una cosa così facile.
Lei a casa ha fotografie della nonna, c'è qualcosa di memoria, diciamo?
Nel tempo, appunto, cominciando questo percorso che ho iniziato, ho iniziato 12 anni fa, ho reperito qualche foto, ma sono pochissime, sono una, due, mi pare tre foto, non è che c'era molto di mia nonna.
Certo, e suo padre insomma si è portato dentro insomma questa grande ferita.
Ha portato dei traumi giganteschi, l'ha portato a mio zio, l'ha portato a mio padre, che non è finita nel 45 questa sofferenza, ma viene trasmessa da padre in figlio come una cosa karmica, diciamo. Poi saremo noi e le generazioni future a cercare di portare questa sua esperienza a un'evoluzione positiva.
Positiva.
Ed era Marco Di Porto, nipote di Elena Di Porto, a cui è dedicato il film che è stato ieri proiettato alla Camera, Elena nel ghetto. La nostra Anna Bredice, oltre a Marco Di Porto, ha intervistato anche Stefano Casertano, che è il regista del film. No, allora ascolteremo Stefano Casertano in un momento successivo. Ora ci prendiamo una breve pausa e continuiamo a parlare del giorno della memoria. Ed ecco il regista di Elena nel ghetto, come vi avevo annunciato, Stefano Casertano.
È una figura che è stata quasi dimenticata, poi negli ultimi anni c'è stata una riscoperta, perché è veramente un personaggio particolare. E negli anni 30 del Novecento girava indossando i pantaloni, si era separata dal marito perché non lavorava, fumava, beveva, andava allo stadio, era tifosa della Lazio, e tirava anche di box, ed era nota nel quartiere perché non si faceva mai mettere sotto, quindi si ribellava alle prepotenze delle squadracce fasciste che erano state dislocate al centro di Roma, in particolare nel ghetto.
Certo, ecco, poi il suo tentativo di salvare gli ebrei non è andato a buon fine, perché non le hanno creduto?
Non le hanno creduto perché lei era considerata matta, nel senso che comunque comportandosi in maniera così eccentrica si era creata una nomea di essere una persona un po' ai margini, per cui c'era un po' questo aspetto. L'altro aspetto è uno un po' più storico, sociale, generale, perché comunque non dimentichiamo che la comunità ebraica romana è la più antica di Roma nel senso continuo, quindi esiste, sta a Roma dal secondo secolo, era sopravvissuta ai Romani, ai Papi e anche addirittura al Sacco di Roma, per cui l'idea che dopo così tanti anni, dopo quasi due millenni, potesse arrivare qualcuno a strapparli dal cuore della città era impensabile, per cui anche per questo non le hanno creduto.
Una delle scene riporta le umiliazioni che lei ha dovuto subire dai gerarchi fascisti. Ecco, quanto è importante anche sottolineare le responsabilità dei fascisti nel rastrellamento, retate che ci furono poi proprio quel 16 ottobre, perché spesso, insomma, negli ultimi anni forse c'è anche stato qualche tentativo di dimenticare, di dire che sono stati solamente i nazisti.
Quando Roma è stata occupata dai nazisti, parte della popolazione, parte della struttura di sicurezza e ciò che rimaneva dell'ex organismo di controllo sociale e politico si è alleato ai nazisti. E non dimentichiamo anche che la mattina del 16 ottobre il rastrellamento ha avuto un andamento molto burocratico, nel senso che i nazisti sono andati casa per casa consegnando dei volantini con le istruzioni su come sarebbe avvenuto il rastrellamento. Avevano 20 minuti per fare le valigie e poi sarebbero stati prelevati in maniera scientifica e organizzata. Ecco, questi volantini sono stati battuti a macchina nelle questure romane da persone che quindi fisicamente, visto che non c'erano le fotocopiatrici, hanno scritto questi volantini e poi hanno fatto in modo che fossero distribuiti, per cui le cose si sapevano, la voce era iniziata a circolare.
Oggi ci sono delle scuole, quanto è importante che i ragazzi scoprano questa storia all'interno di tutto quello che è accaduto.
È importante perché al momento attuale c'è un'alterazione del filtro della memoria. Questa alterazione è un'alterazione nevrotica dovuta ai social, per cui si fanno paragoni estremi tra l'Olocausto e gli eventi contemporanei. Io penso che la strage di Gaza sia chiaramente qualcosa di inconcepibile umanamente, ma fare il paragone con l'Olocausto alla fine ha una conseguenza gravissima, anzi due principali. La prima è quella di dire: allora non è colpa nostra, è successo, è risuccesso, quindi ci laviamo le mani di questa responsabilità. E la seconda è quella di dire invece che in qualche maniera si fossero meritati la persecuzione, mentre in realtà secondo me il senso della memoria è quello di comprendere che anche a partire da una società profondamente civile e colta come era quella europea tra gli anni 20 e 30 dello scorso secolo può nascere l'orrore. Pensare che la cultura di Goethe, di Bach, di Kant, della grande filosofia occidentale si sia fatta abbindolare da un personaggio improbabile come Hitler vuol dire che non si può mai abbassare la guardia.
Allora, questa era l'intervista a Roberto Casertano, Stefano Casertano, regista di Elena del ghetto, il film che ieri è stato proiettato alla Camera è dedicato ad Elena Di Porto. Le interviste che avete ascoltato, quella al regista e quella al nipote di Elena Di Porto, erano della nostra Anna Bredice. Adesso proseguiamo questa prima parte di Cult dedicata al giorno di quest'oggi, al giorno della memoria, e andiamo al Conservatorio di Milano, dove molte associazioni commemoreranno ciò che è accaduto nella Shoah con il concerto per il 26esimo giorno della memoria. Milano ricorda la Shoah è il sottotitolo che da sempre caratterizza il concerto che si tiene in Sala Verdi al Conservatorio. In questo caso si tratterà di un omaggio alla musica klezmer con l'ensemble di World Music del Conservatorio di Milano, diretta da Alberto Serrapiglio, che è collegato con noi e che ringrazio per l'attesa. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie per l'invito.
Grazie a voi. E parliamo allora di questo concerto che ormai è diventato un appuntamento ricorrente e anche di questo programma che avete scelto di eseguire con l'ensemble di World Music.
Beh, intanto dico che per me è un onore suonare con i nostri magnifici ragazzi, sono tutti studenti dei vari dipartimenti del conservatorio, quindi classico, jazz, pop e anche canto lirico, ma in questo caso leggerà Emanuele Paolino un brano, una parte del libro La notte di Wieser, a metà concerto, poco prima di Cadisce, che così entro già nel merito del programma, che ospita una nostra studentessa violinista che ha vinto lo scorso anno il primo del conservatorio per la sezione degli archi, quindi violinista, che insieme a Sebastiano Bendi al pianoforte suonerà Kaddish, che è una delle due melodie ebraiche di Ravel. Prima e dopo ci sarà questo programma abbastanza vario, tutto dedicato alla musica klezmer e yiddish, come recita il titolo. L'unica cosa che questa sera dirò, e per chi non lo sapesse, quelle poche persone che magari non lo sapranno, che c'è una piccola ma sostanziale differenza tra la musica klezmer, che spesso e volentieri viene utilizzata come termine proprio per comprendere tutta la musica di quest'area, di questa non solo per l'Olocausto, di questa regione del mondo, sì, cioè Israele, ma non solo, anche perché c'è una matrice molto più ampia quando ci sono state appunto le varie migrazioni, per cui ci sono sincretismi con la Polonia, con l'Ucraina a livello musicale, e quindi è musica molto popolare, ma che ha delle radici talmente antiche che a mio modesto avviso rende un po' più particolare, non solo musicalmente, questa musica appunto popolare, perché secondo me che sia solo strumentale, come nel caso della klezmer, o cantata in lingua yiddish, secondo me, non so per quale motivo, perché è molto antica, perché poi si è trasformata con questi sincretismi, con queste conoscenze di altre nazioni, eccetera, in qualche cosa di magico. Magia che spero questa sera possa essere trasmessa, perché ho scelto un programma molto particolare. Io vado avanti se non...
Certo, no, abbiamo ancora 2 minuti di conversazione, quindi possiamo dettagliare il programma.
Allora, intanto, tanto per capirci, iniziamo con un anticipo, se poi c'è forse qualcuno all'ascolto che sarà presente al concerto, con una nostra versione di Donna Donna. Donna Donna è un brano molto conosciuto, noi ne faremo una piccola introduzione molto lenta con questo violinista russo, nostro allievo molto bravo, che intonerà la melodia. E poi questo piccolo gruppo molto delicato farà le 3 melodie di questo brano, e poi il gruppo con il nostro cantante Enrico De Marco inizierà a cantare questo brano semplicissimo, ma dal testo molto, molto particolare. In sostanza narra nella storia, tristissimo, di questo vitellino che su un carretto, ovviamente era legato, mentre va al macello incontra questo uccellino che svolazza liberamente. E c'è questa richiesta da parte di Vitellino di essere liberato, ma ovviamente l'uccellino non può fare nulla, dicendo che questa volta tocca a lui e poi chissà a chi toccherà. Ovviamente iniziamo proprio con il tema più grosso, cioè le persone che internate, quasi tutte, poi dovevano coscientemente o meno andare incontro a una morte brutale. E ironia, ma neanche tanto della sorta, i nazisti in quasi tutti, credo, i campi di concentramento volutamente facevano accompagnare da queste musiche, molti di quelli che suoneremo questa sera, gli internati per andare poi a fare una fine tremenda. E poi niente, faremo altri brani. Teniamo presente che io personalmente ormai seguo questo programma, questo genere musicale da 15-20 anni, perché mi piace. Abbiamo già fatto anche sempre con un ensemble, con altri studenti, al campo di concentramento di Tarsia, giù in Calabria, un omaggio appunto alla Shoah. Poi l'abbiamo fatto anche pochi anni fa al museo del Novecento in Piazza Duomo. Quindi insomma non è la prima volta per me, però è la prima volta che suono con il nostro ensemble in occasione così importante come la giornata della memoria.
Benissimo, allora io ringrazio naturalmente sia l'ensemble, che tra l'altro mi sembra insomma valga la pena di conoscere in sé, l'ensemble di World Music del Conservatorio di Milano, per chi non l'avesse mai ascoltato, diretto da Alberto Serrapiglio, che ringrazio a sua volta per essere stato con noi quest'oggi. Nel 26esimo giorno della memoria, Milano ricorda la Shoah, Conservatorio di Milano, Sala Verdi, ore 20. Grazie davvero, buon concerto, a risentirci.
E non dimentichiamoci di ricordare. Grazie.
Grazie. E allora il maestro Serrapiglio, che dirigerà il concerto del Conservatorio per il giorno della memoria questa sera alle 20, ci aveva suggerito il fatto che ci sarà una giovane violinista a suonare il Kaddish, la celebre composizione di Maurice Ravel, di cui stiamo ascoltando qualche nota nell'esecuzione di una celebre musicista, Sonia Wieder, adesso c'è un momento, un blocco pubblicitario, torniamo subito dopo, ancora parliamo del giorno della memoria. Thank you. dato che il maestro Serapiglio ci parlava di musica klezmer, questo è Dunkelbunt di La Revedere featuring l'Amsterdam Klezmer Band che sentite in sottofondo. Ci introduce il nostro ultimo ospite per quello che riguarda il giorno della memoria. Parliamo di Il Grande Nulla o Quello che ci aspettava, lo spettacolo in scena al Teatro Carcano quest'oggi il progetto in questione è firmato sia per quello che riguarda la drammaturgia sia per quello che riguarda la regia da Romeo Gasparini, che è collegato con noi proprio dal Teatro Carcano. Lo ringraziamo, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi e di aver interrotto le prove per risponderci. Allora raccontiamo come è nato il progetto.
Ma il progetto è nato in maniera molto semplice, della verità. Io dirigo questa compagnia di teatro di prosa svizzera da qualche anno, stavamo cercando uno spettacolo che avesse un impegno civile e quando venne fuori che nella mia città di Lugano non ci sarebbe stato, comunque non era in programma uno spettacolo durante la giornata della memoria, abbiamo accolto volentieri la possibilità di affrontare questo problema molto difficile da parte di una compagnia indipendente di giovani under 30. Pensavamo che questo tipo di argomento andasse affrontato anche dai più giovani, dagli emergenti, dagli indipendenti, non fosse soltanto una cosa istituzionale. E quindi a un certo punto, mentre facevamo ricerca, sono incappato in un podcast della senatrice Liliana Segre, in cui menzionava giusto in un angolino del podcast questa corrispondenza avvenuta con Primo Levi, prima nel 1959, poi nell'86, e quindi sono andato a cercare ed è nato questo spettacolo.
Beh, insomma, mi sembra un materiale che comprendo che vi abbia incuriosito, interessato. Cosa vedremo?
Allora, lo spettacolo, che è comunque frutto di ingegno artistico, perché ovviamente le corrispondenze sono veramente piccole, sono pochissime e non esistono più a livello autografo, nel senso che la Segre ne parla durante le sue interviste, durante le sue testimonianze, ma non ha più i pezzi di carta veri e propri, non si sono andati perduti anni fa, ma ci sono brandelli della sua memoria. E allora abbiamo approfittato di questi buchi, di fatto di averne soltanto dei pezzi, per affrontare e prendere la memoria proprio come protagonista dello spettacolo. E quindi lo spettacolo è ambientato... La vera differenza che abbiamo trovato tra i due e su cui costruiamo lo spettacolo è la differenza dell'ascito della memoria in entrambi, e abbiamo utilizzato il meccanismo dei loro sogni. Una cosa curiosa che venne fuori mentre facevamo ricerca era che Liliana Segre diceva di non aver mai sognato di tornare nel campo di concentramento, mentre invece Primo Levi sognava spesso, era un sogno ricorrente. Allora abbiamo fatto un'amalgama di queste due visioni e lo spettacolo è ambientato con una Liliana Segre anziana che ripercorre alcuni episodi fondamentali della sua vita, tra cui questa corrispondenza con Primo Levi, durante un sogno che le ripropone dei passaggi a volte molto veloci, molto, molto fugaci della sua vita, ambientato tutto quanto su un isolotto grigio minacciato da un mare nero, il mare nero che di cui discute spesso lei nelle sue testimonianze, il mare nero dell'indifferenza. Diciamo che c'è una ricerca di qualcosa in questo spazio onirico che ha una domanda a cui può rispondere soltanto Primo Levi.
Benissimo, il lavoro invece di drammaturgia sul materiale, oltre appunto a ciò che accadrà e che sentiremo, che tipo di lavoro è stato?
È stato un lavoro, come puoi immaginare, molto difficile, perché di nuovo delle lettere abbiamo veramente poco. Ma ci sono alcune frasi veramente lapidarie. Di fatto si strutturò così e segue anche la struttura dello spettacolo. La Segre scrisse quando era poco più che una ragazza nel 59, in occasione dell'uscita del Sequestro Nuovo a Levi, perché aveva visto che nel Sequestro Nuovo c'era una persona che si chiamava Alberto, proprio come suo padre, e allora scrisse a Levi per sapere se questo Alberto era la stessa persona, perché sono stati ad Auschwitz concorrentemente nello stesso momento. E la seconda volta che si scrissero nell'86, in occasione invece dei sommersi e salvati, quando la Segre, che era già diventata testimone, personaggio pubblico, sfida in qualche maniera la visione pessimistica di Levi. Di fatto il lavoro di drammaturgia è stato rendere questo fatto fatto questi due momenti importanti, quindi la ricerca di una conferma e di una rassicurazione da parte della Segre verso Levi per quanto riguardava suo padre, e poi la conseguente sfida del pessimismo con cui Levi chiude la sua vita. Abbiamo cercato di costruirli per renderli una narrativa coesa. Perciò, in questo sogno di cui le parlavo prima, Liliana sta cercando suo padre, perché questo era il sogno ricorrente della senatrice, ovvero quello di sognare di essere di nuovo in Corso Magenta a Milano e che suo padre bussasse alla porta di casa. Viaggerà in questo sogno, in cui vedrà tanti mostri, tanti personaggi durante il suo percorso di vita, fino ad arrivare a Levi, al quale potrà porre la domanda: perché io sento bussare? Perché c'è qualcuno che mi cerca? Perché non trovo più mio padre? E Levi avrà una risposta molto dura, con la quale lei dovrà combattere in qualche maniera, contro cui dovrà mettersi per ritrovare un bagliore di speranza in questo mondo sommerso, in questo sogno sommerso in cui si trova, una via d'uscita, mettiamola in questi termini. Noi desideravamo tantissimo che lo spettacolo avesse proprio una forte chiave di autoanalisi del processo con cui noi facciamo memoria, perché una forte differenza tra i due, tra Levi e la Segre, è proprio una memoria clinica, una memoria analitica di Levi, di cui abbiamo il retaggio nel nostro programma scolastico, e invece c'è anche però una memoria umana che è fonte di speranza, che invece è tutta quanta della Segre. Uno testimonia per dovere storico e l'altro testimonia per infondere speranza, per infondere un messaggio umano.
Romeo Gasparini, grazie. Insomma, siete una compagnia giovane e avete fatto un lavoro molto impegnativo per Il Grande Nulla o Quel che ci si aspettava. Lo spettacolo per Il Giorno della Memoria sarà in scena quest'oggi alle 19:30, se non sbaglio, al Teatro Carcano. So che farete anche una replica il 29 per le scuole superiori, giusto?
Il 28 mattina.
28, scusate, sì, allora domani. Quindi grazie per essere stato con noi, vi lasciamo tornare alle prove dello spettacolo. Buon debutto al Carcano, a risentirci, a presto.
Grazie mille a voi, buona giornata.
A presto. E dunque, questo era Romeo Gasparini, autore e regista di Il Grande Nulla o Quel che ci aspettava, in scena per Il Giorno della Memoria questa sera alle 19:30 al Teatro Carcano. E veniamo adesso a un artista che sta conoscendo proprio in questa annata, in questa stagione, tante soddisfazioni dopo una lunga carriera nel teatro e anche nel cinema. Parliamo di Milvia Marigliano, che conosciamo, abbiamo avuto ospite tante volte, insomma, per soprattutto i suoi spettacoli teatrali. Adesso, con il ruolo di Coco Valori nel film La Grazia di Paolo Sorrentino, è arrivata a una consacrazione anche cinematografica, anche se, a dire il vero, con Sorrentino Milvia Marigliano aveva già lavorato. Tra l'altro, ieri, e non è neanche un dettaglio, ieri le è stato assegnato al Piccolo Teatro Grassi il premio Duse 2026, il premio che va alle migliori protagoniste della scena contemporanea teatrale. Ne parleremo al termine di questa intervista che le ha fatto Barbara Sorrentini.
Con noi al telefono Milvia Marigliano, che saluto. Buongiorno Milvia.
Buongiorno, buongiorno.
Benvenuta ai nostri microfoni.
Grazie.
Milvia Marigliano è Coco Valori, immagino che già molti di voi abbiano visto il film, tra l'altro io Lascio anche i numeri se volete interloquire, 331-621-14013, se avete poi delle curiosità le rivolgiamo a Milvia. Coco Valori è un personaggio incredibile perché è forse la migliore amica o più antica amica del presidente e riesce a coglierne gli aspetti veramente più umani e forse anche divertenti. Com'è nata Coco Valori? Che tra l'altro ci diceva appunto Paolo Sorrentino che è un personaggio un po' inventato perché mancavano figure femminili intorno al presidente.
Sì, ora com'è nato? È nato dalla scrittura straordinaria di Paolo Sorrentino e questo come sapete voi lo so anch'io e mi dicono che quando hanno fatto la domanda, io non c'ero nella proiezione a Venezia della Stampa, hanno chiesto se si fosse se avesse preso spunto da qualche personaggio eccetera, mi sembra, anzi è certezza che lo abbia detto, è l'amica che io avrei voluto sempre avere, amica, no, non l'amico ma l'amica femmina, per cui penso che sia appunto nata da un suo desiderio, da una sua fantasia, da una sua voglia di contrapporre a questo cemento armato, come lo chiamano il Presidente della Repubblica, mio carissimo amico, una figura assolutamente, c'è la grazia nella grazia, nel senso che mi ha donato proprio un personaggio troppo, non è solo divertente, è qualcosa di più ovviamente, Coco Valori.
Decisamente ci sono dei momenti esilaranti tra di voi, perché si crea una relazione anche tra attori evidentemente, no? Molto chimica.
Sì, perché a parte che appunto venendo dal teatro con Tony Servillo, io ho la fortuna di conoscerlo pur non avendo mai lavorato insieme, ma conosciamo esattamente i nostri percorsi teatrali, per cui lui sa esattamente cosa ho fatto io negli anni, io so esattamente cosa ha fatto lui, per cui c'è sempre stata, ci mancherebbe io per lui, ma anche lui per me, una stima reciproca, e probabilmente mettendoci lì è successo questa differenza straordinaria, perché come dicevi tu, è vero, lei lo accenna, hanno fatto il liceo insieme, l'hanno fatto insieme alla moglie che ormai non c'è più, per cui sono quelle amicizie profonde di divertimento e intellettuali che hanno avuto la fortuna, no, certi personaggi di appartenere. Quante volte nella storia sentiamo o presidenti o personaggi importanti e poi scopri che in quella classe, no, erano al liceo insieme a questo, cioè quando riesci a nutrirti di roba bella, non è male, no, nella vita, e si intuisce che loro hanno fatto questo liceo insieme eccetera eccetera.
Questo è quello che permette a Coco Valori appunto di tirarne fuori veramente l'umanità e forse sì anche un po' l'infanzia, quell'aspetto un po' bambino, quindi lo rimprovera, quindi insomma nota le cose che non funzionano, lo prende in giro.
E poi si fa beffa, io la invidio perché si fa beffa del potere, questo proprio non ha freni inibitori, no? Per cui è beata lei, però come dico spesso, questi personaggi, questa libertà femminile, questa autonomia che ha, perché si intuisce che Coco Valori vive da sola, quindi io dico sempre che si ruba un po' la famiglia del presidente, rubare in senso bello, perché si intuisce che è stata anche una grande zia per la figlia. Però questa libertà femminile un prezzo ce l'ha sempre, secondo me, perché se questa figura fosse stata maschile, no, ma queste donne così libere, un prezzo la pagano, per esempio magari una grande solitudine, no? Insomma, c'è sempre il rovescio, io me la cerco di immaginare non solo per quello che ho fatto, che ho avuto la fortuna di fare, ma anche cos'è l'altra parte di della vita di Coco Valori, certo, e noi attori di teatro siamo abituati a immaginarci il personaggio anche al di là delle battute, no? Per cui mi piace pensarla che è un po' quella libertà lì, le donne se la pagano.
Sì, infatti, lo sguardo di Coco Valori sul presidente è anche un po' sulla sua indecisione. Io ho aperto con la voce, con uno scambio tra Carlo Cecchi e Jasmine Trinca in Miele, in cui si parla appunto di eutanasia, ed è un tema che naturalmente nella grazia è potente. E lei lo spinge un po' a prendere una decisione, perché lui è veramente in dubbio su cosa fare. Questo film, guardandolo da dentro, ma anche poi guardandolo da spettatrice, che cosa ti ha lasciato in entrambi i casi?
Ma mi ha lasciato tanto veramente è riuscito a mettere insieme tante cose, tante cose profonde, appunto i diritti, l'eutanasia, la decisione della grazia e poi un fatto così privato del presidente, e questo mi ha un po' messo, come dire, un po' l'anima tranquilla rispetto agli uomini e la loro sofferenza quando c'è un abbandono, quando c'è una mancanza. Qui l'ha messo tanto, perché quel dubbio che ha dopo 40 anni, per cui questo mi ha colpito tantissimo, no? Avvertire che l'uomo soffra tanto di questa mancanza. Di solito, no? Questo dolore forte, questi abbandoni, o per abbandono, o per morti, no? Le donne si portano un'elaborazione del lutto molto profondo, molto, molto duraturo. E il fatto che abbiamo un presidente, per cui con una figura così importante, fondamentale, che abbia messo dentro anche questo amore, questo dolore, mi ha scaldato il cuore. E poi, appunto, è un film che tocca tante cose, e poi c'è sempre l'ironia, e non è mai banale, perché la scrittura, proprio quando mi chiedono ma come hai fatto a farla, è già scritta lì, il personaggio, lui ha una musicalità all'interno delle battute, è già lì, il personaggio è scritto, come grandi, come in teatro quando ci sono le straordinarie drammaturgie, no? Quel colore del personaggio poi te lo fai tu, ovviamente. Ho sentito in alcune interviste che lui mi dà anche, dice, pensavo che si sorridesse, ma così tanto evidentemente c'è anche il tocco di Bibbia. Questo mi fa tanto piacere, per cui è un film che raccoglie tanto, è tanto, c'è tanto.
Tu avevi già lavorato con Paolo Sorrentino,
sì.
Come ci sono tanti ovviamente aneddoti su Paolo Sorrentino sul set che si sentono da anni, come, insomma, com'è stato anche il lavoro con voi due, proprio con te e Tony?
Sì, il lavoro, ripeto, io questo film ormai lo si può dire perché è dichiarato che si doveva fare 3 anni fa, per cui ho avuto 3 incontri con lui, anche se ho già lavorato in The Young Pope, in loro due, e mi ricordo che era a Genova a fare Alda Merini, e ho avuto 3 incontri, e una volta che mi ha scelto però poi non l'ha più fatto. Penso di aver pianto per un mese circa, abbastanza, perché appunto, e poi invece, vedi, le cose poi bisogna avere pazienza, io non lo imparo mai, che poi magari tornano, per cui il mio incontro con lui, intanto se al teatro noi siamo abituati a provare tantissimo, il cinema non è così, però ci sono gli incontri prima, per cui ci siamo incontrati per leggere alcune scene a tavolino, come si suol dire, e poi, ripeto, è stato abbastanza immediata la cosa, cioè lui sta molto attento al ritmo, al tempo, al fatto che l'attore di teatro non esageri, per cui adesso, perché mi piace il cinema, ci sono arrivata in tarda età, perché con l'età sai togliere, no? Cioè basta uno sguardo per dare gioia o dolore, cioè sulle spalle tu arrivi che hai già una vita di gioie e di dolori, com'è la vita.
Grazie Milvia, Milvia Marigliano, a presto, ciao.
A prestissimo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti, grazie.
Ciao.
Milvia Marigliano al microfono di Barbara Sorrentini, la grazia di Paolo Sorrentino, in cui Milvia Marigliano con Coco Valori ha interpretato un ruolo davvero importante, memorabile per la sua carriera, anche memorabile il premio Duse 2025 che le è stato assegnato ieri dalla giuria. Un bagaglio tecnico solido come avevano l'attrice di un paio di generazioni fa, unito a uno spiccato talento e una personalità forte, questa è una delle motivazioni. Come tradizione del premio Duse, Milvia Marigliano ha deciso di assegnare una menzione speciale a 4 giovani interpreti, quelle che sono state protagoniste del celebrato spettacolo di Antonio Latella, Wonder Woman, in cui si parla di violenza sulle donne. Maria Chiara Righini, Giulia Hitfield di Renzi, Chiara Ferrara e Beatrice Varzotti. Il testo è di Federico Bellini, la regia di Antonio Latella, come abbiamo detto, e loro sono appunto la scelta che Milvia Marigliano ha fatto per la menzione speciale. Sentiamo l'incipit del brano da Wonder Woman che le 4 giovani interpreti hanno dedicato al pubblico del premio.
Tornata a Milano, la gente...
No, questa è Milvia Marigliano su Alda Merini, mentre invece queste sono le interpreti di Wonder Woman. Piccolo Teatro Grassi, ieri sera, premio Duse. menzione speciale.
Prima donna, primo incendio, primo cerchio, primo girone. Bobina che registra ogni mia dichiarazione.
Seconda donna, secondo incendio, secondo cerchio, secondo girone. La voce di casa mia.
Terza donna, terzo incendio, terzo cerchio, terzo girone, voce dell'ospedale. Rumore di polvere, fruscio di zanzare.
Quarta donna, quarto incendio, quarto cerchio, quarto girone, quarta bobina. Voce del tribunale.
Stop, play, non mi credete. Stop, indietro, non mi avete creduto. Stop, avanti, non mi crederete. Cerchio, quinto girone, qui e ora. Stop, metti in pausa, non ho altre dichiarazioni da fare. Stop, metti in pausa, non ho niente da dire. Stop, metti in pausa, non ho niente da dichiarare. Stop, metti in pausa, non sono parole mie. Cancella, sesto girone, pensano di prendere me, ma non è così. Non prendete me, ma prendete il mio corpo di Wonder Woman.
E allora, Wonder Woman, uno spettacolo davvero indimenticabile che giustamente è stato molto premiato. Le quattro giovani interpreti si sono aggiudicate la menzione speciale scelta da Milvia Marigliano, che ha vinto il premio Duse 2025. E adesso la rubrica Extra Cult. Ciao Chi Senussi, buongiorno.
Buonasera, grazie.
Di cosa parliamo oggi a dispetto dell'influenza? Insomma, coraggio.
Andiamo in Spagna, sì, per parlare della nuova legge che deve regolare il settore artistico, che potrebbe anche essere come un punto di riferimento anche per l'Italia. Ricordiamo che in Spagna la legge risale al 1985 e in questi 40 anni il mondo del lavoro è cambiato radicalmente, soprattutto con l'avvento del digitale, quindi ha reso le vecchie norme del tutto inadeguate a gestire i rapporti di lavoro moderni. Quindi, senza una legge specifica, gli artisti temono soprattutto che l'intelligenza artificiale generativa possa ridurre drasticamente i posti di lavoro. Molti di questi tecnologie sono state addestrate saccheggiando contenuti protetti da copyright senza pagare o chiedere il permesso agli autori. Senza regole, dicono sempre gli artisti, nulla impedirebbe a una produzione di usare l'intelligenza artificiale per clonare la voce di un doppiatore o l'immagine di un attore per progetti futuri senza il loro consenso. Quindi la ministra del lavoro, Yolanda Diaz, ha promosso questa nuova legge. Il pilastro è soprattutto regolamentare l'intelligenza artificiale generativa. Quindi sarà ammessa solo se esplicitamente prevista dai contratti. Non potrà sostituire il lavoro di artisti tecnici, è vietato senza consenso e compenso l'uso dell'intelligenza artificiale per riprodurre voci, immagini, esempio per deepfake di attori e per scrivere sceneggiature basate su opere esistenti. Qualsiasi utilizzo extra deve essere autorizzato e remunerato. Questo per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Poi ci sono i diritti contrattuali. Questo potrebbe anche, io non so, poi magari mi dici come in Italia. Per esempio, riconoscere il lavoro invisibile, le prove e la promozione vengono finalmente riconosciute come ore lavorative retribuite.
Però
fino a ora, le settimane passate a provare uno spettacolo, i giorni passati a promuovere un film non erano considerati orario di lavoro. Poi i diritti d'autore devono essere chiaramente indicati nel documento, nel contratto. Senza una protezione legale chiara c'è il rischio che un attore o un doppiatore venga pagato una sola volta per un lavoro, ma che la sua voce e il suo volto vengano poi clonati dall'intelligenza artificiale per essere usati in altri spettacoli. C'è un protocollo anche antiviolenza. Hanno introdotto la figura del coordinatore dell'intimità per evitare molestie durante scene sensibili, quindi scene di sesso, no? E questo per quanto riguarda i due pilastri. C'è un terzo pilastro che riguarda le nuove professioni, i baby influencer, I minori di 16 anni potranno operare su YouTube o TikTok solo con un regolare contratto di lavoro. L'azienda dovrà garantire il rispetto degli orari scolastici, quindi fa fede alla pagella. È vietata la presenza di neonati sotto i due mesi, quindi sì. Questo per quanto riguarda la parte dei nuove professioni. Ecco, stanno lavorando perché la legge deve essere approvata prima di questa estate, la riduzione dell'IVA e dell'IRPEF per il settore, contributi previdenziali ridotti per i lavoratori autonomi, questa mi sembra importante, il riconoscimento di malattie professionali specifiche come i problemi alle corde vocali per chi usa la voce per lavoro. Quindi se uno è afono viene pagato, è una malattia.
Certo. Beh, insomma, mi sembrano notizie importanti. Guarda, mi chiedevi com'è in Italia. In Italia c'è il Far West, tra l'altro, come dire, purtroppo anche molto aggravato dall'attuale amministrazione del nostro paese, perché appunto l'idea è ancora quella che, insomma, chi fa arte o deve vivere d'aria o deve essere ricco di famiglia. Insomma, ci sono tutta una serie di professioni addirittura non riconosciute in ambito artistico, dagli allestitori delle mostre, insomma ce ne sono tante, e quindi queste notizie che arrivano da un altro paese a noi dovrebbero essere di insegnamento. Ci sarà certamente occasione, lo abbiamo anche in parte già fatto, di discutere degli ultimi recenti provvedimenti in materia o non provvedimenti in materia. Grazie a Sciaukis Senussi, ti ritroveremo martedì prossimo. Ci hai lasciato un brano.
Sì, sta per uscire una compilation di brani inediti, si chiama Help, per la World Child, una fondazione britannica per aiutare i bambini che vivono nelle zone di guerra. Questo è il primo singolo degli Arctic Monkeys.
Opening Night è la nostra sigla. Noi torniamo domani alle 11.30, fra poco le notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini.
Slogan and a bucket of pain, supercomputer on a jolly crusade, massaging your forearm.